arrivato al termine della Divina Commedia, nel canto 33esimo del Paradiso, Dante, di cui quest'anno ricorre un anniversario particolare, pone sulla bocca di San Bernardo, uno dei grandi cantori della grandezza di Maria, una preghiera. Lo scopo di questa preghiera è far sì che la Madre di Gesù permetta a Dante di arrivare alla visione di Dio. Il testo della prima parte di questa preghiera è molto noto. Da esso riprendo qualche passaggio che mi pare essere in sintonia con il tema che questa sera dovremmo considerare per capire che cosa possa darci soprattutto Maria, la Madre di Gesù. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate è giuso, intramortali se di speranza fontana vivace. Cosa vuol dire Dante con queste espressioni? Riconosce sicuramente la grandezza della Madre di Gesù. E la grandezza in che cosa consiste? Nel fatto che nel suo ventre si raccese l'amore. E l'amore di chi? L'amore di Dio che diventa una persona concreta nel grembo di questa fanciulla, perché lei lo trasferisca nell'esistenza di tutte le altre persone che, come ci dice la Salve Regina, stanno compiendo un itinerario. La Divina Commedia è tutta un percorso che Dante, sotto la guida prima di Virgilio, poi di Beatrice, compie per arrivare a che cosa? Alla visione di Dio, che è il compimento del desiderio inscritto nel cuore di ogni persona umana. E Maria, portando dentro di sé questo amore che si è concretizzato, diventa speranza fontana vivace. L'aggettivo vivace vuol dire che continua a gorgogliare e non smette mai di far nascere nel cuore delle persone umane la speranza. Dentro quell'itinerario che risulta essere così faticoso e che è un itinerario di purificazione, esattamente quello che Dante compie, vedendo prima l'orrendezza che il peccato produce nell'esistenza delle persone, per passare poi attraverso il luogo del purgatorio, dove, abbeverandosi al fiume che cancella le colpe, arriva poi ad abbeverarsi al fiume di luce, grazie al quale può procedere sotto la guida di Beatrice fino a vedere l'invisibile, fino a vedere Dio. La funzione di Maria nella storia umana e nella vita dei discepoli di Gesù è precisamente questa. A lei si può guardare come alla persona che è in grado di fare il dono più grande che si possa immaginare, e è il dono del Figlio suo Gesù, che si è fatto, per usare ancora le parole di Dante, fattura, e cioè prodotto, esito di un processo anche biologico che si è realizzato nel suo corpo. Una ragazza giovane di Nazaret entra nella storia e viene riconosciuta per la sua grandezza, come ci ha ricordato il testo del Vangelo, perché? Perché ci dona quell'amore che si è rappreso nel suo grembo. E lei che cosa è diventata? Nella prima lettura che abbiamo ascoltato si parlava dell'arca dell'alleanza. Cosa era l'arca dell'alleanza? Era il luogo nel quale si custodivano gli elementi che facevano memoria della azione di Dio liberatrice nei confronti del popolo. Era simbolicamente il luogo nel quale Dio aveva preso dimora e accompagnava continuamente il popolo, man mano procedeva nel deserto fino a arrivare alla terra, per essere poi custodita quest'arca nella città di Sion. La liturgia ci fa considerare, sulla scorta del Vangelo, Maria come il luogo nel quale Dio è venuto ad abitare. E lei ci dona precisamente questo. Noi purtroppo molte volte dimentichiamo che il compito fondamentale di Maria è esattamente questo. A noi interessano molto più immediatamente le cose di tutti i giorni, la salute, il lavoro. Non ci preoccupiamo dell'elemento fondamentale che Maria ci porta. Lasciatemi usare un esempio. Se io avessi tra le mani un portafogli, pure di fattezza bella, anche firmato di Gucci, di Fendi, di Prada, e vi dicessi: in questo portafogli ci sono 100.000 euro, e voi mi diceste: a me interessa il portafogli, sarebbe saggezza? Sicuramente no. Saggezza sarebbe riconoscere il valore di quel portafogli, ma mirare soprattutto al contenuto di esso. Il valore non sta nel portafogli, il valore sta nel contenuto di esso. Certo, quando noi chiediamo a Maria di mostrarci al termine dell'esilio terreno il Figlio suo Gesù, vogliamo indicare che il nostro desiderio è quello indicato nella seconda lettura, dove San Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, utilizza delle espressioni che sembrano fare gli sberleffi alla morte. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? che è quanto dire: siccome noi crediamo nella risurrezione di Gesù, anche la morte non è più la parola definitiva. La morte è stata inghiottita nella vittoria, dice il testo della seconda lettura che abbiamo ascoltato. Proviamo a immaginare che cosa significhi l'essere inghiottita. Vuol dire che ormai è entrata nel metabolismo e non può più produrre nulla di cattivo. Perché? Perché Gesù è stato risuscitato da Dio e ha portato con sé, e non avrebbe potuto non farlo, la madre. E è per questo che lei continua a darci un Gesù vivo, ravvivando il nostro desiderio di poterlo incontrare in forma definitiva insieme con lei al termine della nostra esistenza. Questo va chiesto alla madre di Gesù soprattutto. Dante, in quella preghiera che pone sulla bocca di San Bernardo, prosegue: Donna, se tanto grande e tanto vali che quando vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. Ma qual è la grazia da chiedere? Quella di arrivare al compimento della nostra vita e incontrare definitivamente Gesù. Quel Gesù che è in grado di farci vivere anche nell'esilio con la speranza, una speranza vivace, e cioè una speranza che non viene ostacolata da nulla e da nessuno. Perché? Perché chi ci accompagna è la fontana della speranza. E dire fontana della speranza vuol dire colei che continua a farci vedere il risorto come il fondamento e il principio della nostra vittoria sulla morte.